Buona giornata a tutti, bentrovati in questa domenica 23esima del tempo ordinario che cade l'8 settembre. L'8 settembre è lo sfacelo di un'Italia che finiva la guerra e ne cominciava un'altra, con un re che fugge, disorientamento totale. Dall'8 settembre cominciano 2 anni di tragedie immani. L'8 settembre è anche l'anniversario della distruzione del Tempio di Gerusalemme del 70. E nella Repubblica di oggi esamino diversi 8 settembre che non possono morire così, perché devono far parte della nostra memoria, perché perdere la memoria è il buio più profondo che possiamo avere. Le novità sono tante. La prima è che ho saputo dalla Marina che Anna Lotti, è quella signora alta che si mette laggiù in fondo, è stata ricoverata per un edema polmonare con complicazioni cardiache, quindi adesso è a casa, allettata. È venuta di persona a portarmi la notizia, spero di riuscire ad andarla a trovare. E logicamente la salutiamo, è una delle persone più fedeli, anche Anna Ludovica Robotti. Poi la Lucia, che è là, ci ha informati che uno dei custodi, Enrico, che viene il martedì, che è anche un volontario a Santa Maria di Castello, e mentre era in vacanza a Palermo ha avuto un arresto cardiaco ed è stato ricoverato ed è ancora ricoverato in terapia intensiva a Palermo, non possono ancora trasportarlo. Ci teneva, sì, prima che partisse, che ci siamo salutati l'ultimo martedì, aveva la guida in mano e ci teneva molto a questa. È una persona molto, molto attenta, molto. Io non l'ho ancora chiamato perché non so, essendo in terapia intensiva, spero di riuscire ad avere almeno un recapito con i figli, con qualcuno dei figli, e poter parlare con loro. Io ho passato l'estate con la febbre. Dopo la prima settimana, primi giorni che sono andato via, mi è venuta una crisi di febbre, che nessuna tachipirina, 10 tachipirine, 1000, non hanno calmato per niente. Tanto che ho dovuto ricorrere alla mia dottoressa qui di Genova, che da lontano mi ha dato le indicazioni di un antibiotico molto potente che mi impediva anche di dover prendere il sole, che però dovevo prendere perché prendo una vitamina che si fissa solo col sole, e quindi ho dovuto stare a letto e al coperto. Logicamente non ho detto nulla perché le distanze ingigantiscono le cose. E adesso siamo quasi fuori. Probabilmente è una febbre di natura virale che verificherò in queste settimane. Luciano Paceco, che è là in fondo, mi ha chiesto di fare memoria della sua amica Gabriella nell'11° anniversario del suo esodo. Lo stiamo facendo tutti gli anni. E quando mi parlò per la prima volta, mi impressionò molto l'attenzione, la tenerezza con cui Luciano descriveva questa amicizia. E ancora una volta ebbi la prova che l'amicizia è la forma più alta di amore, perché non vi è contropartita, ma solo dono, e solo il dono del meglio di sé, senza pretendere nulla, dall'altro. A questo proposito, mentre ieri sera mi preparavo, mi è sovvenuta alla memoria la sura seconda del Corano, al versetto 267, che dice: «O credenti, donate del meglio di ciò che avete guadagnato e di quello che abbiamo fatto uscire per voi dalla terra. Non scegliete per donarla la roba peggiore». Bello. Allora, Corano, sura seconda, versetto 267. Non scegliete per donarla la roba peggiore. Detto in altre parole, bisogna dare il meglio. Qui ci troviamo il Corano, ci troviamo il Vangelo, ci troviamo l'Antico Testamento, ci troviamo il meglio di tutte le religioni. Il meglio. Ecco perché il criterio dovrebbe essere proprio la regola d'oro: fai agli altri quello che tu vorresti fosse fatto a te. Con questa logica, che è la logica del dono, voi capite che non c'è supremazia, non c'è prima io e poi gli altri. Perché se una mamma ragionasse in questi termini, ammazzerebbe i propri figli. Prima io. Da un punto di vista cristiano, semmai è esattamente il contrario. Non c'è amore più grande, Giovanni XII, di chi dà la vita per gli altri. E dare la vita è una cosa ordinaria, dovrebbe essere ordinaria. Questo lo si sviluppa, lo si vede, per esempio, nel volontariato. Oggi con Luciano, grazie a Dio del dono di Gabriella, che nessuno di noi ha avuto il piacere di conoscere, vogliamo donare a Dio Gabriella stessa, che ricordiamo nell'anniversario del suo passaggio da vita a vita. Io posso dire, anche se so che Luciano forse non è d'accordo, che in memoria di Gabriella, anche in memoria di Gabriella, Luciano ha impostato un po' la sua vita e ha fatto un gesto, o meglio, un dono alla città Genova e alla ricerca pura, e sono orgoglioso di averlo aiutato a compiere questo gesto, perché lo abbiamo fatto insieme, che si saprà dopo la sua morte. Perché tutto si tiene, perché tutto ci appartiene. Ecco perché io dico queste cose, guardate, perché io ritengo che questa sia la parte più importante dell'Eucaristia, perché è il materiale di condivisione che, uscendo da questa porta, noi ci portiamo nella nostra vita e che dovrebbe coordinare poi la nostra giornata quotidiana, le nostre scelte, le nostre valutazioni, le nostre finalità, le nostre azioni, perché noi abbiamo un potenziale enorme, perché nulla, veramente nulla, capita per caso. Nulla, ma tutto può trasformarsi in una potenza dinamica che coinvolge, travolge, sconvolge e aiuta potentemente. Ho mandato ad Anna, tramite Marina, un biglietto scritto in cui dicevo: da questo momento ti prendiamo sotto le nostre grinfie e non ti molliamo. Perché è anche una persona molto irrequieta, anche perché fumava. E adesso ha dovuto smettere, e quindi questo la potrebbe rendere nevrotica. Ieri sera, verso le 19, dopo che con Paolo Orsolino abbiamo sistemato la chiesa, perché vedete tutta incerata, tutta pulita, ho fatto qualche commissione, poi sono tornato a casa, ho ricevuto un'email da Jacopo e Denise di San Miniato, che mi comunicano di informare la nostra assemblea di Sant'Orpete che Marcello, il babbo di Denise, ha un tumore con metastasi ossee e lui non accetta questa situazione. Ormai è allettato ed è un malato difficile da gestire, perché bisogna assisterlo 24 ore su 24, perché spesse volte vuol fare di testa e quindi fare delle cose da solo che non è in grado, che magari essendo metastasi ossee, se fa un passo falso e cade, se lo si raccoglie col cucchiaino. E allora, siccome Denise non è nel meglio della sua salute fisica, con Jacopo vorrei affidarla alle vostre cure e alla vostra preghiera, affinché possano essere questa presenza e questa condivisione la roccia di sostegno, un baluardo, e il nostro calore e la nostra amicizia affettuosa li possa raggiungere per quelle vie misteriose che solo lo spirito è in grado di mettere in atto. In questo tempo avevano in pensiero di venire qui a partecipare alla nostra Eucaristia, è logico che è tutto rimandato. Poi vorrei ricordare Franco, il fratello di Angelo, che è morto. Io direi finalmente è morto, perché ormai era una vita di sofferenza, solo sofferenza, e non ha mollato gli ormeggi della vita, ha mollato gli ormeggi della sofferenza e del dolore per lui e per la sua famiglia. Insieme con lui oggi ricorre anche il 22esimo anniversario della morte di Emilio, che è il marito di Angela. Angela è qua, qui in prima fila, alla quale tra l'altro hanno individuato un carcinoma. Verrebbe proprio da dire, ma il comune è mezzo gavio, perché ci divertiamo ormai in questa direzione. L'importante, io penso, che sia non le condizioni né le situazioni, ma di come noi le viviamo, di come noi le affrontiamo, perché la prima medicina, la soluzione non sta nei medici, che devono fare il loro lavoro e la loro competenza. La prima scienza che ci sostiene è l'atteggiamento interiore di ciascuno di noi nei confronti delle avversità, nei confronti del male. Di fronte ad un'avversità, se noi siamo fragili, siamo sempre più fragili. Se siamo agguerriti e resistenti, senza nascondersi la verità, perché è assurdo nascondersi la verità, allora avremo più forza e vivremo meglio, anche staccati da se stessi. Quando Gesù dice, come nel Vangelo di oggi, chi non odia il padre e la madre non può essere mio discepolo, e nello stesso tempo aggiunge anche la propria vita, nella versione di Luca. Odiare la propria vita significa questo: prendere le distanze da se stessi e non considerarsi in modo autolesionista, cioè di aggiungere pesi ai pesi perché bastano i pesi della vita. A noi spetta il compito eventualmente di distribuirle. Voi sapete che anche fisicamente una cosa è avere un peso addosso, una cosa è distribuirlo su una superficie più grande. Ecco, l'assemblea è questa superficie che si prende una quota di peso, lo porta con sé, senza chiedere nulla. Io non chiedo più nulla, semplicemente la porto con me, lo faccio presente, finalizzo le cose che faccio, anche le più banali, e in questo modo si cambia la vita, perché cambia l'atteggiamento di vivere, di guardare le cose, e si alleggerisce, ci si alleggerisce potentemente. Non so, tanto per fare un esempio, la mia dottoressa dice: l'ideale sarebbe prendere questo antibiotico, ma le autorità sanitarie allertano le persone come lei, nelle sue condizioni, perché vi possono essere effetti collaterali gravi. Allora, mi dice, suggerisco di prendere questo antibiotico. Ma se questo non dovesse andare bene, dobbiamo ritornare al primo. Io ci ho pensato un attimo, ho detto, perché devo fare sto tragitto? Vado subito al primo e abbrevio le distanze, qualunque siano le conseguenze, perché a questo punto uno non può stare lì a cincischiare, a leggersi il bugiardino e vedere, o leggersi l'elenco telefonico, oppure andare al cimitero e leggere tutte le lapide di chi sono morti. Ricordatevi che tutti dobbiamo morire. Una volta dicevo tutti dovete morire, adesso io dico tutti dobbiamo morire. Che capiti in un modo, capiti in un altro, bisogna essere anche fatalisti nelle cose e accettare le cose come vengono. L'importante è che non siano subite, di non subirle. E questo è anche un insegnamento per i figli, di affrontarle le cose con dignità e con onore. E allora significa scegliere, correre dei rischi. D'altra parte la vita stessa è una scommessa. Quindi io potevo tornare, come non potevo non tornare, ma mi interessava fino a un certo punto. Mi dispiaceva solo una cosa: lasciare incompiute in questo momento molto particolare alcune cose di una certa gravità. Questa Eucaristia, che riprendiamo, ecco, poi c'è anche Edda, che ha il marito Luciano, che ha fatto 24 anni oggi, e lo ricordiamo proprio, pensate, guardate tutte queste, ogni volta che ogni domenica noi ricordiamo i nostri morti, ogni volta che c'è un ricordo c'è il rapporto tra il passato e il presente, e questo non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché non è semplicemente un sentimento. Questo è una realtà profonda che ci lega, che ci lega. E io sono convinto che è questo che fa parte anche del concetto di risurrezione, cioè la memoria che perpetua negli altri, perpetua la presenza delle persone. Non posso concludere questa introduzione, questa liturgia, senza dire che la viviamo in unione e in comunione con tutte le amiche e gli amici che, come Jacopo e Denise, come Linda e Riccardo di Pavia, come Ornella e Fabio di Padova, come Silvia di Viterbo, come Antonella da Palermo, ascoltano la registrazione di questa liturgia e la convivono con noi, insieme a tutti gli altri che vi partecipano attraverso lo scritto. Alcuni so, per esempio, che Nicola negli Stati Uniti ascolta in macchina il che cosa possa prendere da quello che avviene qui, non lo so. Io resto di questo sì meravigliato, però nello stesso tempo so che questa Eucaristia diventa per me un impegno a cui dedico tutte le mie energie, una responsabilità, perché nei confronti di queste persone, che sono molte, sono centinaia, non possiamo far finta, perché non saremmo credibili. E personalmente, per me questa Eucaristia diventa sempre più l'essenza della mia vita. Insieme con tutti gli altri, dagli USA alla Svizzera, dalla Germania all'Inghilterra, dalla Francia all'Africa, dalle Americhe e dall'Italia. Cito paesi di cui sono certo perché ho relazioni personali con queste persone. Sappiamo che tutto questo non ci può lasciare indifferenti, perché nessuno di noi che oggi è qui presente è solo. Siamo presenti nella vita di centinaia di persone che noi non conosciamo, ma che fanno parte della nostra carne e del nostro sangue. A meno che non vogliamo essere un prete e un'assemblea di cristiani, cristianucci della domenica mattina. Con una messa mettono Dio a posto e poi tutta la settimana è per noi. L'ultimo avviso che mi ha portato Enzo è che riprende martedì, primo di ottobre, martedì, primo di ottobre, riprende le attività degli anziani in via Sarotti, nella chiesa luterana, via Sarotti 21, e in fondo avete questo foglio con il numero di telefono. Mi dice Enzo che quest'anno, diciamo, l'iscrizione mensile di 10 euro al mese per le spese vive, è logico che con 10 euro non vai nemmeno al supermercato. E chi volesse più informazioni, oltre a prendersi il foglio, può parlare con Enzo. E anche... ah, c'è anche la Manuela, sì, non l'ho vista ancora, c'è la Manuela. L'iniziativa è per i cuori giovani. Lei è il giovane cuore, no? E quindi direttamente potete andare alla fonte, e credetemi che bisognerebbe effettivamente potenziarlo questo servizio, perché penso che possano nascere delle cose molto buone, molto belle, e nello stesso tempo eliminare un minimo di solitudine, o quantomeno di condividere la solitudine con altri, che poi si trasforma in compagnia e si trasforma in attività gioiosa, in attività gioiosa. Credo che questa iniziativa, per la quale non saremo mai sufficientemente grati a Manuela, è una iniziativa tra le più qualificanti della parrocchia, che è nata in questa parrocchia insieme al Robotti e ai concerti. Non abbiamo fatto tante cose, però le cose, le realtà che abbiamo messo in piedi, che sono state messe in piedi, sono significative e poderose, e vale la pena, e vale la pena. Bisogna, viviamo in un tempo di ripiegamento su se stesse, bisogna avere il pomeriggio del martedì, dal primo di ottobre, bisogna avere quel minimo di energia e di forza di alzarsi dalla sedia, dalla poltrona, di prendere l'autobus, di muoversi, di andare, condividere per 3 ore con le altre persone, e poi io sono convinto che si ritorna a casa trasformati. Se potete divulgarlo questo, se potete diffondere con i vostri mezzi, fatelo, perché è effettivamente un servizio alla Chiesa. Tra l'altro è in condivisione, come dire, con la Chiesa luterana, e questo mi fa molto piacere, perché non ha un timbro, non è un'azione cattolica. Noi facciamo le cose per quello che sono, non per i timbri che ci possiamo mettere sopra. Sintetizzo tutto questo e poi mi riservo nell'omelia di dire qualche cosa, perché il tempo vola. Se dovessimo sintetizzare la liturgia di oggi, voi avete scritto che è intorno alla parola prudenza. Poi questa notte l'ho cambiata. È una valutazione critica. Intorno a valutazione critica, perché è la valutazione tra due scelte. E cioè la capacità di discernimento alla luce delle condizioni che pone Gesù. E oggi avremo una lezione di vita e di politica, perché Gesù, di fronte, purtroppo il testo dice, una folla, una grande folla lo seguiva. Il testo greco non usa una grande folla. Il testo greco usa il plurale, ochloi polloi, numerose folle, grandi folle lo seguivano. Quindi vuol dire che c'era apparentemente, no, la piazza era piena, e Gesù poteva manipolare questa presenza con un rosario in mano, sventolando un Vangelo, baciando un crocifisso o invocando ante litteram il cuore immacolato di Maria, no? A futura memoria. Gesù invece fa un discorso terribile, perché in greco usa il verbo dell'odio, miseo, mentre il Vangelo di Matteo, noi leggiamo Luca, il Vangelo di Matteo cerca di addolcire, dice chi non ama, chi ama il padre e la madre più. Invece Luca dice chi non odia il padre e la madre. Cioè è come se Gesù dicesse alla gente, se tu sei disposto a cambiare vita, vieni dietro a me, però mi devi imitare. E quindi si propone come modello. E notate che Gesù non ha il mojito in mano, non invita ad una processione lungo la spiaggia con un gelato in mano. Dice andare a Gerusalemme significa mettere a rischio la propria vita. E allora voi capite che le folle se ne vanno via. Cioè Gesù scoraggia le folle. Non le accarezza, perché per scegliere bisogna conoscere e bisogna sempre dire la verità, anche se si rimane da soli. Gesù alla fine resterà da solo, resterà da solo, perché tutti lo abbandoneranno. E le stesse folle che oggi lo osannano, gli vanno dietro perché sperano di trovare in lui il Messia promesso, eccetera, queste stesse folle fra qualche giorno grideranno crocifiggilo, crocifiggilo. Gesù sa che non può fidarsi della folla. Vuole delle persone che siano in grado di odiare, cioè di fare delle scelte irrevocabili. È quello che è l'invito alla conversione, la metanoia. La metanoia è un cambiamento di mentalità. Ecco perché non si deve, chi ha autorità, chi ha responsabilità civile, religiosa, non può mai rivolgersi all'umore, all'istinto, deve sempre rivolgersi al pensiero della gente. Gli insegnanti, per esempio, non possono parlare agli studenti rivolgendosi ai loro istinti, ma a costo di essere odiati, devono parlare alla loro intelligenza, perché se non lo fanno loro, se non lo fanno i genitori, se non lo fanno gli educatori, non lo farà nessun altro, perché tutti avranno interesse a manipolarli. Bisogna scegliere. E mi viene in mente in questa estate che ho trascorso con due bambini di 5 anni e di 9, che una sera, sapendo che il loro papà sarebbe venuto in fine settimana, ho detto a cena ai due bambini che sono legatissimi a me, per cui dormivano tutti e due con me, e poi io dovevo alzarmi per quando una volta che si addormentavano a mettermi ai piedi del letto di traverso, perché questi si spaparanzano come dire una gara a dormire con me. E questa è la bambina di 5 anni. La sera io ho detto: dopodomani viene papà, però noi abbiamo un tavolo dove non c'è il posto per papà, e non era, cioè si poteva trasportare, però in quel momento tutto era occupato. Dico: dove lo mettiamo? Chi è disposto a lasciare il posto per mangiare a papà? Che c'era implicito dire che uno può restare anche senza mangiare. La piccola, 5 anni, immediatamente, senza nemmeno aver formulato un ragionamento, dice: io mi siedo sulle ginocchia di Zazà, che sarei io, no? Io mi siedo sulle ginocchia di Zazà e papà si siede al mio posto. Ha trovato la soluzione. Questo è discernimento, cioè trovare una soluzione anche nelle cose apparentemente impossibili. A me ha colpito la velocità della soluzione, ce l'aveva chiara. Io mi metto in braccio a Zazà e papà c'ha il posto, senza far rinunciare a nessuno, capite? Quando il Salmo dice ex ore infanzium et lactentium perfecisti laudem, si riferiva a questo: dalla bocca dei bambini c'è sempre la verità. Sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo.
Spirito Santo, tu conosci il volere di Dio e lo sveli a noi perché troviamo la pace.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu vieni in aiuto alla nostra debolezza per convertirci ai pensieri di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la sapienza che salva, perché sapi discernere con verità.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu trasformi la polvere del nostro esistere in tempio della Shekinah.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni a contare i nostri giorni come parte dell'eternità di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci sazi al mattino con la tua grazia, o esultanza del Dio di Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu solo sei l'opera delle nostre mani che presentiamo al Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai reso l'Apostolo Paolo libero nel cuore nonostante la prigione.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu tramuti la condizione di schiavi in statuto di figli prediletti.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la diversità che abolisce tutte le differenze tra i figli di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu spezzi le catene di ogni schiavitù in ogni tempo e in ogni luogo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il cireneo che aiuta a portare la croce di ogni uomo e donna.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il maestro che forma esemplari discepoli del Cristo Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la perla per la quale importa vendere tutto e seguirti con gioia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la legge suprema che vincola l'essere e l'agire al volere di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Ci predisponiamo ad entrare dentro questa Eucaristia che ci appartiene di diritto e che condividiamo gli uni con gli altri, sapendo che non, nessuno di noi è estraneo a questa, al mistero che all'interno di questa Eucaristia si celebra. Può anche non essere compreso del tutto, però vi sono momenti in cui bisogna non solo fidarsi, ma anche affidarsi. E questo è uno di questi momenti più profondi, perché riguarda la nostra spiritualità più interiore. Beshem Av Ve'amen
Veruach Akodesh Elohim Echad. Amen.
Il Vangelo di Gesù non è una regola di vita a buon mercato. Gesù non si accontenta degli avanzi né dei rimasugli, ma egli, come gli innamorati, alle prime esperienze vuole tutto. Chi non odia il Padre, e non possiamo addolcire i termini. Vedremo qual è il senso di questa frase nel contesto della predicazione di Gesù. Non è un Dio egoista, ma è un Dio esigente, cioè è una persona seria che vuole rapportarsi con persone serie. Verificheremo che il brano del Vangelo non è altro che la conseguenza, il portare alle estreme conseguenze il credo di Israele. Ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze, E Luca aggiunge: con tutta la tua mente. Per essere liberi di amare ed essere amati senza condizioni.
Signore, tu hai dato il tuo spirito perché imparassimo a cercare la tua volontà.
Kyrie eleison.
Cristo, tu modifichi le nostre relazioni e le illumini con il Vangelo della gioia.
Christe eleison.
Signore, tu purifichi ogni nostro amore nel fuoco dell'amore del tuo spirito.
Pneuma eleison. Dio onnipotente che manifesta la sua volontà nel Vangelo del Figlio risorto e libera ogni schiavitù per interesse, rapporti di fraternità e di amore, ci doni la misura di grazia che ci rende liberi di amare tutte le creature nella tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito, e per i meriti del Santo Popolo di Israele e della Santa Assemblea che è la Chiesa, ci perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a
Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi
ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio,
Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Gesù
Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Tra le altre intenzioni c'è anche il fratello di Claudio, che è in attesa di essere operato. Insieme con lui e con gli altri che abbiamo citato all'inizio, tutte le persone che in qualsiasi modo sono in attesa o sono in situazioni particolari, e con questo anche tutte le persone che abitano la vostra esistenza, i figli, i nipoti, amici. Ecco, questo è il momento della raccolta, il momento della convergenza, il momento della memoria e della condivisione. Lo possiamo fare perché il cuore di Dio è un cuore senza fondo. Preghiamo. Oh Dio, tu sai come a stento ci raffiguriamo le cose terrestri e con quale maggiore fatica possiamo rintracciare quelle del cielo. Donaci la sapienza del tuo Spirito, perché da veri discepoli portiamo la nostra croce ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal Libro della Sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Saziaci al mattino col tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione.
Dalla lettera a Filemone. Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Capitolo 14, versetti 25-33. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Versetti 34-35. Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime, e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Parola del Signore.
La liturgia di oggi è una liturgia complessa e quindi è ricchissima. Per esempio, basterebbe solo il biglietto a Filemone per imbastire un discorso anche di una modernità straordinaria proprio nella logica delle scelte. Secondo la legge romana, uno schiavo che fuggiva doveva essere restituito al proprietario, il quale doveva punirlo e aggravando la sua situazione. Onesimo fugge da Filemone, amico di Paolo, e si rifugia a Roma da Paolo. Paolo ha due possibilità: o restituisce il servo o perde l'amico. Ecco il criterio di scelta, il criterio di valutazione, il discernimento. Paolo scrive un biglietto, lo affida a Onesimo, lo schiavo, e gli dice: portalo a Filemone, tuo padrone e mio amico. Notate come Paolo non si ribella di fronte alla schiavitù. Sarebbe stato inutile, totalmente inutile. Ma egli vuole compiere un gesto e costringere Filemone ad un ragionamento superiore. Paolo gli dice: ti mando Onesimo, il mio cuore, con un biglietto. Tu non sei uno schiavo che ritorna, ma un ambasciatore. Accoglilo come se accogliessi me, ma non più come schiavo, ma come fratello. È una trasformazione radicale, rivoluzionaria. Cioè il Vangelo ha delle prospettive che la legge non può prevedere. Ma chiudo qui questo argomento, perché il Vangelo, la prima lettura di oggi e il Vangelo sono una cosa in cui uno si perde proprio, si perde. Pensate che la prima lettura, che sicuramente a voi sfugge l'elemento di fondo, perché non conoscendo le dinamiche e il contesto di questo testo della Sapienza, che la Bibbia ebraica rifiuta. Nella Bibbia ebraica la Sapienza non c'è. Pur e sento un testo che originariamente c'era. E gli ebrei lo rifiutano perché i primi cristiani la utilizzano tantissimo in riferimento a Gesù. Il libro della Sapienza è tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, quindi anticipa proprio l'arrivo del Messia. E l'autore non utilizza più nel suo ragionamento il ricorso al peccato originale di Adamo ed Eva, per superato il quale si raggiunge la felicità. Non fa nessun ragionamento di natura teologica o tradizionale. Si appella laicamente alla fragilità della persona. Ognuno di noi è fragile. Deve trovare in questa fragilità la ragione del proprio esistere. E nel trovare le ragioni della propria esistenza all'interno della fragilità, troverà anche la via per raggiungere la perfezione e la felicità. E questo ragionamento, che apparentemente potrebbe sembrare tortuoso, è di una inaudita modernità. Egli cerca, l'autore vive ad Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto possedeva la biblioteca più importante del mondo. E si appella quindi alla filosofia greca, cioè al pensiero, per trovare le vie che la religione non può dare. Perché le risposte che dà la religione sono risposte parziali. Questa preghiera dovrà essere presa sempre più in considerazione. Invece nel Vangelo la domanda che Gesù si pone è: perché questi vengono dietro di me? Qualunque politico oggi sarebbe felice di questo. Perché ci cavalcherebbe? La folla, quando la folla ha paura, si appella al passato e rimpiange il passato. Stavamo meglio. Guardate che siamo in questo tempo. Cioè non può ripetersi meccanicamente il tempo del fascismo, ma lo spirito è quello. Stavamo meglio quando non eravamo molto liberi. Stavamo meglio quando ci mancavano cose. Stavamo meglio quando pensavamo a noi stessi, perché c'era più ordine, perché c'era più questo, perché c'era più sicurezza. Che non è vero. Perché semmai c'è stato un disordine e una insicurezza endemica, questo è stato durante il fascismo. Però anche gli ebrei, quando devono affrontare delle novità e si trovano nel deserto e devono guardare in avanti, cosa fanno? Si voltano indietro e rimpiangono le cipolle d'Egitto e la pentola della carne bollita. Hanno davanti la libertà e un'avventura e rimpiangono le cipolle. Come stavamo bene quando davanti alla pentola della carne bollita noi mangiavamo tranquilli. Cioè eravamo miserabili, però avevamo un pezzo di pane. Gesù, di fronte a questo atteggiamento di rimpianto, si rende perfettamente conto che è una chiusura verso il futuro e non c'è soluzione. E quindi che cosa avviene? Qual è il processo psicologico che avviene in questi tempi? Lo vediamo tutti i giorni. Crediamo di non avere la nostra attesa compiuta perché ci sono altri che la disturbano. Perché è come se noi avessimo un diritto di primogenitura per rivivere la nostra vita senza interferenze. E se arriviamo fino al punto di accusare Dio di essere ingiusto. Dio non c'è, Dio non parla, Dio non si fa sentire. Oppure la cosa più tragica è quando arriviamo a Dio, io prego e Dio non mi ascolta. Questa è la definizione di un Dio meccanico che deve rispondere ai miei desiderata perché io metto il gettone e il jukebox parte. Un Dio jukebox, quello che Bonhoeffer chiamava il Dio tappabuchi. Se Dio non ascolta, perché devo pregare? Perché devo andare a partecipare all'Eucaristia? Perché devo impegnarmi? Perché devo cambiare vita? Perché devo fare questo o quello? Se poi gli altri hanno gli stessi effetti, meglio, hanno effetti migliori dei miei, che serve tutto questo? In sostanza si parla di un Dio fasullo. La domanda però non è perché Dio non ascolta, ma per quali ragioni io non riesco a sentire Dio che parla? Cosa c'è in me che mi impedisce di ascoltare un'eventuale parola di Dio? In altre parole, quali sono i criteri in base ai quali io scelgo la mia vita e che cosa mi impedisce di discernere la presenza, la Shekinah? Il silenzio di Dio non può forse essere la mia incapacità di ascoltare o la mia presunzione di cercare e volere trovare Dio dove voglio io? Infine, dove sto io? Allora, e concludo, però se vi leggete il testo, a me sembra che sia veramente, veramente interessante. Il contesto in cui parla Gesù è un contesto di complicato. Gesù nel capitolo 14 dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, eccetera, eccetera, questo discorso che appare duro deve essere contestualizzato all'interno del capitolo 14. Ecco perché io sono contrario a leggere brani del Vangelo staccati l'uno dall'altro. O si leggono magari eliminando la prima lettura, eliminando il Salmo, eliminando la seconda lettura, leggere un testo completo che ci possa permettere di capirne almeno uno. Gesù si trova in giorno di sabato invitato a pranzo a casa di uno dei capi dei farisei. Durante il pranzo guarisce un idropico, andando contro le regole della religione ufficiale. Invita a non essere appariscenti, ma di scegliere gli ultimi posti. Consiglia l'ospite a non offrire pranzi a parenti e benefattori, compresi, e infine, nel mettere in evidenza le scuse di coloro che non partecipano al pranzo, all'invito, pone risolto l'atteggiamento di uno che porta come scusa: no, non posso venire, di' al tuo padrone che mi invita a pranzo, non posso venire perché mi sono appena sposato. E a questo punto, che di fronte alle folle sterminate, Gesù lancia la sua sfida. Se non siete disposti a capovolgere la propria esistenza, voi non potete essere miei discepoli. E taglia subito le gambe alle folle. le quali erano entusiaste. Le parole di Gesù lasciano presagire che Gesù non fa una passeggiata lungo il mare, alla brezza della sera, magari congelato e cono in mano. Seguire Gesù e affrontare il viaggio fino a Gerusalemme, dove vi sono diverse possibilità. La possibilità di incontrare la morte, il silenzio di Dio, il dubbio della fede. Cioè seguire Gesù è un rischio. È un rischio. Significa decidere cosa portare e cosa escludere. Non si può andare a fare la rivoluzione con il trolley dietro, perché se si porta il trolley la rivoluzione non la fa. La prima condizione è la divisione a lui, deve essere al di sopra di qualsiasi vincolo che realizza la professione di fede. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'avetta Adonai, avvica, ascolta Israele, il Signore, Dio nostro, è uno. Amerai il Dio dei nostri padri con tutto il cuore. Qui bisognerebbe fare un'analisi di ogni parola alla luce della tradizione giudaica, con il commento del rabbi, uno dei più grandi rabbi della storia, Yohanan ben Zakkai. Cioè Gesù pone un assoluto. Non si può cincischiare. Nella fede come nella vita non si può cincischiare. Bisogna decidere, bisogna essere decisi, bisogna avere le idee chiare. Lo ha capito in un modo terribile questo Sant'Ignazio di Loyola, che comincia gli esercizi spirituali con questa espressione: devi sapere quello che vuoi. Quando preghi, quando lavori, quando vai in giro, quando fai le vacanze, se sei seduto, se stai in piedi, se dormi, se non vegli, se mangi, se fai digiuno, tu devi sapere quello che vuoi. Ecco perché non siamo in grado di pregare, perché noi non sappiamo che cosa vogliamo. Perché purtroppo siamo stati abituati ad una preghiera raccogliticcia, ad una preghiera di formulazione, ad una preghiera di domanda, ad una preghiera meccanica. Prego la Madonna perché consacro l'Italia al cuore, sembrava il Papa, no? Che consacra il cuore al cuore immacolato di Maria per avere successo. E guardate che queste cose gliel'hanno suggerite quegli americani. Questa è pura aberrazione, che logicamente è un insulto, non dico alla razionalità, ma anche al buon senso. Il verbo miseo, che è il verbo dell'odio, proprio dell'odio, che implica contrapposizione, implica avversità, implica contrasto. Il verbo miseo esprime questa realtà. Poi lì vi metto una nota in cui cerco di spiegare molte cose. E Gesù dice: o prendete la vita sul serio, per cui le relazioni che voi vivete sono relative. Cioè non c'è nessuna relazione al mondo che sia una relazione definitiva, perché c'è una proporzione nelle cose. Tutte le relazioni sono importanti, perché tutte devono essere finalizzate alla crescita della persona. Ma nel momento in cui tu assolutizzi una relazione, Tu vanifichi la natura della tua vita, perché la tua vita è una ricerca, un guardare, un superarsi continuamente. È in questo contesto che io ritengo che anche il matrimonio non può essere quello che abbiamo insegnato con il catechismo indissolubile. È in questo contesto della relativizzazione di tutto ciò che è umano. Nel capitolo terzo di Marco, quando i suoi vanno a cercarlo con l'ambulanza perché dicono è fuori di testa e hanno paura che le autorità lo possano mettere in carcere, e quindi vanno con i portantini per portarlo a casa, e qualcuno gli dice: signore, c'è fuori, notate il discorso di Marco, c'è fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù, stando in casa, si volge attorno e dice: chi è mio padre, mia madre, i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio. E relativizza in un colpo solo il concetto di famiglia. Io sono convinto che nel momento in cui una coppia dice ti amo, ti sposo per la vita, in quell'attimo compie un atto di eternità. E lo compie con desiderio, cioè onestamente, veramente, desidera per tutta la vita vivere quella relazione, no? Ed è questo importante. Perché non c'è condizione. Poi la storia è un'altra cosa, perché la storia è imprevedibilità. L'importante è che non vi siano atteggiamenti di egoismo e di sfruttamento. Si può vivere una vita serena e tranquilla, come si può vivere una vita problematica. Ma nessuno può essere condannato a vivere nella sofferenza e a vivere nella incertezza affettiva. Nessuno. Nemmeno Dio può fare questo. Se volete, un giorno potremmo approfondire questo, perché il matrimonio, così come lo concepiamo noi, nasce nell'undicesimo secolo e nasce con determinati obiettivi specifici, sia politici che religiosi, monastici. Se guardiamo la storia delle relazioni parentali, e notate qui, ne vengono fuori, e io sono convinto che questo discorso deve essere fatto, perché altrimenti noi ripetiamo delle cose a pappagallo che non stanno in piedi. Il matrimonio è, se celebrato in chiesa, deve essere un sacramento. Ma come sacramento non è una cosa definitiva, ma è un segnale che indica un obiettivo, indica un orizzonte, ma indica un orizzonte storico, indica un orizzonte con le forze e con gli strumenti umani, che si pone sì un obiettivo alto da percorrere, a cui bisogna tendere. Ma questo deve essere esteso a tutta la vita. Per cui, se c'è una relazione profonda con Dio, sempre con beneficio di inventario, allora dobbiamo misurare tutte le relazioni che noi viviamo. Tutte le relazioni. Non ce n'è una superiore alle altre. Ma ci sono tutte le esperienze, tutte le relazioni che nascono in base alla nostra storia, alla nostra natura, che hanno valore di esistere e di essere riconosciute. E allora il rapporto con la moglie, che può essere un rapporto esclusivo? Certo che può essere un rapporto esclusivo. Il rapporto con i figli è un rapporto privilegiato? Certamente. Però se questa relazione con la moglie, con il marito, con i figli non passa attraverso la mediazione di una visione più grande, si sterilizzano da soli. Ma questo è un altro paio di maniche, per cui non abbiate paura dell'odio, perché l'odio è una forma suprema di amore, perché solo chi ha amato molto sa anche odiare molto. Soltanto gli imbecilli hanno sentimenti annacquati. E odiare la moglie e il marito nel contesto di Gesù significa prendi le cose per quello che sono, prendi le cose sul serio, vivile seriamente, ma non far finta che siano cose autentiche, mentre invece non sono vere. Chi odia, chi non odia, il padre, la madre, i figli, i fratelli. Notate come Luca aggiunge ben 7 relazioni, quasi a dire che c'è la pienezza delle relazioni, cioè tutte le relazioni umane, dove c'entrano il rapporto insegnante studenti, dove c'entra il rapporto amici, dove c'entra il rapporto di qualunque tipo, il rapporto di lavoro, il rapporto di qualsiasi tipo. 7 descrizioni, 7 situazioni di relazioni. E la pienezza nel contesto ebraico. E che lo faccia Luca, questo è molto, ma molto interessante. Lascio a voi il resto per approfondire. Crediamo
in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Ci abbiamo un gesto di accoglienza reciproca e di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta gradazione per la tua grandezza, e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e dovunque a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Nessuno può conoscere il volere di Dio se non chi possiede lo Spirito che scruta le profondità di Dio.
Egli è la nuova parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.
Cristo Signore è la sapienza del Padre, che pose la tenda in Giacobbe per manifestare il pensiero di Dio.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, con sapienza ha fatto i cieli e con sapienza ha fondato la terra. Osanna nell'alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama.
Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli ai santi e le sante, proclamiamo a una sola voce la tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sia benedetto il Signore che viene, parola e pane discesi dal cielo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato per voi.
Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice di grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
Fate questo in memoria di me.
Signore nostro e Dio nostro, abbiamo creduto che Tu sei il Santo di Dio, e sulla parola degli Apostoli facciamo memoriale della morte e risurrezione, o Dio che eri, che sei e che vieni.
Mistero della fede.
Per il mistero della tua santa croce, salvaci, o Cristo risorto, atteso dalle genti. Maranatha, vieni, Signore.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza al compiere il servizio sacerdotale.
Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, ma lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo.
In Lui non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti noi siamo uno in Cristo Gesù.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo Anna Lotti, Enrico, il fratello di Claudio, e poi ricordiamo Marcello, il bambino di Denise, e tutte le persone che sono in comunione con noi, noi con loro, e tutte le persone che vi stanno a cuore. E con loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Disse il Signore, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Insegnaci, Signore, a rinunciare a tutti i nostri averi per essere tuoi discepoli.
Ricordiamo Emilio, il marito di Angela nel 22° anniversario, Luciano di Edda nel 24° e Gabriella di Luciano Paceco nell'11° anniversario, insieme a Franco, il fratello di Angelo, e a tutti i nostri defunti. E ognuno di noi custodisce nel proprio cuore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Signore, ci hai dato il mandato di essere sale della terra e luce del mondo. Fa che non perdiamo mai il sapore del tuo spirito e la luce della tua parola.
Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme. A Padre nostro
che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuk lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fanakna, shevakna lechaya bayena, e non abbandonarci tentazione. Ve alta lina l'enision, ma liberaci dal male, e la pezzena mimbe scia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente.
È una cosa molto breve. Friday, quel ragazzo nigeriano che vedete, che avete visto qui, mi ha incaricato, siccome è un po' malato e non è potuto venire, di ricordarlo e di salutarvi tutti, siccome me l'ha chiesto, io lo faccio molto volentieri.
Tra l'altro ha superato l'esame.
Sì. Ah, sì, ha superato l'esame della commissione prefettizia, si trova adesso di fronte a tanti problemi perché deve trovare un lavoro, la casa, eccetera, però insomma è molto sostenuto, soprattutto dallo spirito, soprattutto dallo spirito che è in noi. Ecco, questo prendendo spunto dalla liturgia di oggi. Grazie.
Sì, io solo due minuti per ricordare, come diceva Paolo all'inizio della messa, che dal 1° di ottobre ricominciamo con il circolo per gli anziani. Questo circolo è ormai un anno e mezzo che sta andando avanti, è composto da volontari e aderiscono persone che hanno voglia di socializzare o vengono anche portate dai figli o accompagnate da badanti. Sono persone che partecipano o completamente indipendenti oppure che possono avere dei piccoli problemi o fisici o anche cognitivi, e noi li intratteniamo stimolandoli dal punto di vista cognitivo e fisico e cercando di farli socializzare. Le attività che facciamo all'interno del circolo sono molto originali, che non troviamo in una forma di associazione dove ci si iscrive a fare la ginnastica piuttosto che a giocare a bridge, piuttosto che a fare altre cose, e neanche come centro diurno dove li intrattengono con delle cose piuttosto, diciamo, blande e noiose. Quello che facciamo lì è proprio un'attività molto coinvolgente, familiare. Ci prendiamo il caffè, leggiamo sì il giornale ma con battute, cantiamo, balliamo, facciamo cose manuali, tutto per stimolarli e in un ambiente sereno e familiare. Noi abbiamo bisogno sia di volontari che possono avere delle competenze specifiche o anche senza competenze specifiche, e sia di utenti. Quindi, se non siete interessati voi direttamente, potrebbero essere delle vostre amiche o i vostri genitori, per chi è un po' più giovane, che ha dei genitori un po' più anziani e che possono avere delle difficoltà ad andare nei centri, nei circoli, nelle associazioni. Lì si troverebbero sicuramente bene. Quindi diciamo che se voi direttamente non siete interessati, vi chiediamo di promuovere questa iniziativa tra i vostri amici, parenti, conoscenti, anche prendendovi dei volantini, lasciandoli nelle farmacie, perché è un'iniziativa utile. Però è utile se c'è la partecipazione, altrimenti non ha senso.
Grazie.
Chi non partecipa perde il diritto ad invecchiare. L'ultimo avviso, detto in termini ancora interrogativi perché devo controllare una cosa, però credo che indicativamente si può fare, su proposta di Massimo. Venerdì 21, 20, venerdì 20, non prendete impegni con nessuna discoteca, perché vi invito qui, io a che ora possiamo? 17.30, avremo una grandissima occasione, possibilità di incontrare Mauro Armannino, che è in Italia dal Sudan e dal Nigeria, dalla Nigeria, sì, vabbè, io faccio... Beh, è logico, con il ministro degli esteri che abbiamo adesso, è importante fare confusione, e dalla Nigeria, che verrà, potrebbe aprirci veramente gli occhi dal di dentro. E quindi è possibile che lo organizziamo questo incontro, però lo do al 99% di sicuro. Poi faremo un avviso e lo divulgheremo con, se Massimo me lo prepara, io lo divulgo con i miei mezzi. Preghiamo.
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore, che ci dona il suo Spirito per rivelarci la sua volontà, ci dona una sua benedizione.
Amen.
Il Signore, che ci convoca per conoscerlo, amarlo e servirlo, ci dona la sapienza del cuore.
Il Signore, che ci manda nel mondo sale e luce, ci dia il sapore dell'umanità che lo cerca.
Il Signore, che ci manda nel mondo a riconoscerlo nei poveri, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di voi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Alla fine della messa vorrei invitarvi a salutare al microfono Alessandra, perché questo saluto è veramente una potente medicina. La messa è conclusa come celebrazione, continua nella testimonianza della vita, andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Il microfono per Alessandra.
Alessandra, siamo di nuovo qua, ci ritroviamo insieme e ti salutiamo.
Ciao Alessandra, sono Roberto, stai bene?
Ciao Alessandra, sono Elisa, buon lavoro e buon anno.
Ciao Alessandra, auguri, un abbraccio, sono Maria Pia.
Ciao Alessandra, sono Vilma, tante cose belle, ciao.
Ciao Alessandra, un abbraccio e un bacio, sono Liliana.
Ciao Alessandra, io sono Silvia, noi ti pensiamo.
Ciao Alessandra, non ci conosciamo, ma ti voglio bene da lontano, sono Etta.
Ciao Alessandra, sono Maria Cristina, l'alleluia, un grande grande abbraccio e un bacione, ciao.
Ciao Alessandra, sono Fleana, un caro saluto.
Ciao Alessandra, sono Maria Rosa, ti sono vicina, preghiamo insieme.
Ciao Alessandra, sono Rosaria Viola, non ci conosciamo, ma ti voglio bene, un abbraccio.
Ciao Alessandra, sono Maria Carla, ti saluto tanto, ciao.
Ciao Alessandra, sono Chris. Buona domenica. Ciao, ciao.
Ciao Alessandra, sono Silvana. Sono felice di ritrovarti. Un abbraccio, ciao.
Alessandra, sono Lidia. Ti abbiamo pensato anche nella pausa estiva. Ciao.
Ciao Alessandra, sono Piera. Ciao.